Ciao.
Ok, ti sentiamo forte, forte e chiaro per cercare di capire un po' qual è la prospettiva sul porto di Genova. Intanto due o tre informazioni su Genova qui ai microfoni di questa radio torinese. Intanto è che per il porto di Genova ha sempre più importanza, che è previsto un programma pubblico-privato di riqualificazione metropolitana per questo biennio 2023-2024, in generale per i prossimi anni. Una grande opera di riqualificazione atta a trasformare le infrastrutture varie, soprattutto quelle portuali, che cambierà la fisionomia e l'estetica del porto. Inoltre ha ricevuto, oltre che un'attenzione molto particolare negli ultimi anni, anche un sacco di fondi dal PNRR, risorse finanziarie che sono andate a crescere fino a raggiungere i 7 miliardi e che prevedono appunto l'incremento di tutta una serie di flussi che vengono decantati nei vari siti istituzionali come utili alla logistica industriale, ma soprattutto al turismo e, come ultimo punto, alta tecnologia. E come sappiamo bene, l'alta tecnologia è molto spesso quella della guerra, che è sempre un grande affare. Bene, tanto per fare un piccolo recap prima di parlare delle ultime settimane, che sono ben poco felici vedendo quello che succede a Gaza, ci racconti un po' qual è l'aria che si respira al blocco di Genova riguardo l'opposizione alla guerra, intanto anche cercando di capire quali sono gli episodi precedenti in cui i portuali si sono sempre mossi in questa direzione.
Sì, allora direi che possiamo partire da quello che è successo qualche anno fa, senza andare troppo indietro nella tradizione portuale genovese, che ha sicuramente diversi elementi di concretezza, ma anche un po' di folklore nella sua dimensione di solidarietà internazionale. E diciamo che dal 2018 al 2019 un insieme abbastanza minoritario di lavoratori del porto hanno cominciato a posare l'attenzione su una compagnia navale a Bari, una compagnia saudita, perché lavorandoci a bordo vedevano molto spesso carichi di mezzi militari di vario genere, sia terrestri che elicotteri, casse di esplosivi, eccetera. Passaggi di navi abbastanza frequenti, nell'ordine di un paio al mese, tendenzialmente attraverso una rotta che da Nord America andava verso il Medio Oriente. E dopo un po' è stato abbastanza semplice connettere questi traffici, che avevano come principale destinatario dei mezzi militari, non l'unico ma sicuramente il principale, l'esercito saudita o la Guardia Nazionale Saudita o l'Aeronautica Saudita, a seconda della tipologia di armamenti. È stato abbastanza semplice connettere tutto questo con quello che stava accadendo in Yemen, per cui con l'intervento dell'esercito saudita nella guerra civile che si stava combattendo in quel paese. Quindi sicuramente questo ha determinato, come dire, una maggiore consapevolezza, un insieme di ragionamenti, di discussioni che prima non c'erano, una messa in discussione del proprio ruolo, comunque vivere il proprio lavoro in quel contesto con un po' di fastidio, ecco, interrogandosi su che cosa si poteva fare per impedirlo, e in una situazione in cui però chiaramente i sindacati e i confederali non erano molto sensibili al tema, ecco. Diciamo che poi la scossa è stata data da un'iniziativa presa da altri portuali a Le Havre in Francia, in collaborazione con un aggregato sociale che proveniva dalla mobilitazione dei Gilet Gialli, e che hanno messo in scena una protesta che effettivamente ha bloccato un carico di cannoni di una ditta francese, la Nexter, che devono essere imbarcati sulla stessa compagnia Bari che passava da Genova. Quindi un po' il richiamo di qualcosa di simile a quello che si stava ragionando qui, messo in atto da altri lavoratori del porto, ha messo coraggio, ha fatto nascere delle assemblee e a quel punto con la collaborazione di compagni locali, di ambiente principalmente libertario, ma che poi ha coinvolto anche altri ambiti, pacifisti, la sinistra extraparlamentare in generale, si è prodotto un primo blocco del varco su cui queste navi approdavano, per impedire il carico di alcuni generatori destinati alla Guardia Nazionale Saudita, che sostanzialmente erano dei grossi generatori da campo utili per le postazioni nel deserto da cui poi veniva bombardato lo Yemen. Si è prodotto un secondo blocco, questo accade nel maggio del 2019, si è prodotto un secondo blocco nel giugno del 2019, sempre sulla stessa rotta, e sostanzialmente da quel momento in poi, di fatto nel porto di Genova, su quelle navi non viene più imbarcato materiale bellico, insomma, che continua una sorta di monitoraggio da parte di chi lavora in porto su quello che passa, ma sicuramente su quelle navi lì, per quello che siamo riusciti a verificare, non è più passato nulla che venisse accanto da noi, diciamo. Ovviamente quelle navi continuavano a essere piene, colme di ogni tipo di mezzo proveniente dagli Stati Uniti e da altri paesi europei. E questo ha un po' dato slancio e fatto conoscere questa lotta e la realtà del principale collettivo portuale che la seguiva, il collettivo autonomo, un po' in giro per Europa, direi, per cui ha attivato delle conoscenze, dei contatti, si sono conosciute delle lotte analoghe condotte da pacifisti, anche militaristi, sempre contro la stessa compagnia, a Bilbao per esempio, e quindi sono anche nati dei legami. Diciamo che questo è stato bruscamente interrotto dal Covid e poi successivamente anche da un'inchiesta per l'associazione dei vincoli che ha colpito il collettivo portuale. Ecco, quello che è successo un po' in queste settimane è che ci siamo resi conto che per la prima volta dal 19 su quelle banchine su cui continuano a passare le navi saudite c'era di nuovo del materiale considerabile ad uso bellico, diciamo così. Formalmente si tratta di dual use, nel senso che sono pannelli che dovrebbero costruire delle grosse sfere di protezione dei radar, e quindi che proteggono sia dagli eventi atmosferici che dagli occhi dei radar nemici.
Sì, ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Blackout che cosa sono le tecnologie dual use. I dual use sono delle tecnologie che servono sia per delle ragioni che vengono dette civili, sia per delle ragioni che vengono dette militari. Quindi stiamo parlando di alta tecnologia che viene quindi in questo caso passata dal porto per essere magari di protezione, per qualche tipo di motivazione, magari di protezione civile o per l'industria dell'alta tecnologia, ma può essere utilizzata anche in campo bellico, perché questa è una delle caratteristiche principali dei più alti settori della tecnologia attuale.
Esatto, sì, e se normalmente questa può essere già una definizione considerabile ambigua, che comunque maschera un utilizzo tendenzialmente militare di queste tecnologie, nel nostro caso, quello che sta in banchina ancora oggi, perché non è stato ancora imbarcato, i dubbi non ci sono, perché è materiale destinato all'aeronautica militare saudita, per cui l'utilizzo in senso bellico è fuori discussione. E questa è una questione che è stata, come dire, che un po' è stata presente nei nostri ragionamenti in queste settimane, unita a tanti altri fattori che da un po' tornano a infastidire, diciamo così, chi chi lavora in porto, per esempio il continuo passaggio di mezzi militari prodotti dalla Iveco e destinati all'esercito saudita, destinati all'esercito tunisino, e si tratta di una commessa da 500 mezzi, di mezzi da trasporto truppe, che sono tendenzialmente, noi immaginiamo che possono essere utili sia nella ristrutturazione attuale dell'esercito tunisino, considerato laggiù un po' arretrato, ma soprattutto se si mette insieme questa ristrutturazione con gli accordi che la Tunisia sta facendo sia con l'Italia che con altri paesi europei in chiave di contenimento, di repressione dei flussi migratori, ecco, questi mezzi immaginiamo bene che possono essere utilizzati a questo scopo. E la Tunisia, mentre firmava l'ultimo accordo con la Meloni quest'estate, a luglio, stava contemporaneamente respingendo e abbandonando nel deserto al confine tra Tunisia e Libia più di 1000 emigranti. Un altro elemento, forse un po' minore, ma che comunque è interessante dal punto di vista del risvolto sul fronte interno delle dinamiche di guerra, è che sulle banchine da cui passano le navi della Bari sono state fornite dei depliant con indicazioni precise agli operai dipendenti, per sapere riconoscere dei comportamenti sospetti in chi si aggira nelle banchine. Chiaramente in banchina ci si aggira solamente chi ci lavora o chi viene a caricare o scaricare delle merci, e quindi il fatto che un terminal si adoperi per istruire i propri dipendenti a fare sostanzialmente da poliziotti, guardie private delle merci che passano è già singolare, ma in più la motivazione con cui questa iniziativa è stata presa è ancora più significativa, nel senso che quel terminal, la concessionaria di quel terminal, la Steinberg, che è una ditta olandese, ritiene i suoi spazi possibili obiettivi strategici da parte di terroristi stranieri. E direi che se mi metto insieme questo fatto con il passaggio delle navi saudite, è evidente che traducendolo in un linguaggio più normale, ecco, quel terminal sostanzialmente riconosce ai suoi operai di essere un piccolo ingranaggio nel meccanismo della guerra, e che quindi qualcuno da qualche parte nel mondo potrebbe pensare di riconoscerlo come tale. L'ultimo elemento, che forse in questi giorni con ciò che sta accadendo a Gaza è forse ciò che ha mosso un po' di più la partecipazione alla giornata del venerdì, è stato il mettere in discussione qualcosa che non è direttamente legato ai traffici di guerra, nel senso di rifornimento specifico di mezzi militari, ma più in generale al profitto di quei settori di padronato che sono più direttamente coinvolti con la guerra. Mi riferisco a una compagnia navale di trasporto container israeliana, che è la ZIM, la prima compagnia navale israeliana, che ha tratte per tutto il mondo e che passa anche questa costantemente nel porto di Genova su un altro terminal. È una compagnia che ha già incontrato diversi ostacoli in questi anni in giro per il mondo, sia in Italia che negli Stati Uniti. Sono anni che non può più approdare a Auckland dopo le proteste dei portuali che si rifiutavano di caricare per appunto manifestare la loro solidarietà a quello che accadeva in Palestina. Al momento questo elemento, questa presenza nel nostro porto è stata considerata, insieme a tutto il resto, come una ragione in più per guardare ai porti e al porto genovese, che è il più grande d'Italia, come uno snodo cruciale nella logistica di guerra, e quindi da questo punto di vista anche come un punto da cui partire per mettere i bastoni tra le ruote a questa logistica, come qualcosa da un punto d'attacco per quelli che alle nostre latitudini sentono l'emergenza in qualche modo di agire, di manifestare la loro solidarietà in un modo che non sia solamente simbolico, ma che abbia anche degli agganci materiali. Per cui la proposta che abbiamo fatto come Assemblea contro la guerra locale, insieme al collettivo autonomo, in un'assemblea cittadina che abbiamo convocato, è stata proprio quella di tentare di bloccare il principale varco di ingresso merci del porto in una giornata in cui prevedevamo che fosse possibile il transito sia di una ZIM sia di una BAI. Poi i passaggi delle navi sono sempre difficili da prevedere con precisione per il mare che possono incontrare, per il fatto che possono comunque decidere di ritardare o accelerare il tragitto, per cui poi non è stato così. La ZIM è passata il giorno prima, la BAI deve ancora entrare in porto e quindi venerdì non erano presenti queste navi nel porto mentre noi bloccavamo, però questo credo che sia anche secondario, perché il nostro proposito era quello di produrre dei danni concreti a tutti i terminal del porto, quindi non solamente a quei due, e indicare delle responsabilità e anche mettere in atto una pratica che avesse un senso in sé e che potesse essere poi riproducibile anche da altre persone non necessariamente portuali, perché gli snodi della logistica possono essere bloccati da chiunque si organizzi per farlo. Basta capire un po' come funziona e insomma imparare a comportarsi di conseguenza. Penso
certo.
Che la giornata sia vai scusami.
Certo, no, dicevamo riguardo alla logistica, perché molto spesso nell'immaginario che viene costruito ad hoc intorno alla guerra, la guerra è qualcosa che avviene in scenari più o meno vicini e per cui bisogna proteggersi, per esempio il governo, la protezione della nazione, la sicurezza nazionale vengono quasi i posti, come se con la guerra i posti in cui viviamo non c'entrassero nulla. In realtà la produzione bellica ha a che fare non solamente con i nodi logistici come quello genovese, quello del porto, che è uno il principale italiano, ma è anche uno dei più grandi d'Europa, ma c'entra anche con la produzione bellica o di alta tecnologia che si fa in città, in varie città, tra cui anche Torino. Ricordiamo la presenza proprio della Alenia piuttosto che di Iveco, e quindi l'idea del blocco dei lavoratori o di chi si vuole opporre alla guerra, come giustamente ricordavi, è una pratica riproducibile e che bisognerebbe iniziare a riproporre in maniera sempre più massiccia proprio ora che la guerra sembra aver assunto di nuovo un punto così in alto nell'agenda politica, prima con l'Ucraina e adesso con la questione israeliana, perché sembra essere tutta una questione israeliana quella dell'ultimo conflitto. Di fatto è una guerra che da oramai più di 7 decenni Israele contrappone contro lo Stato, contro la popolazione palestinese, fino ad arrivare alle ultime settimane in cui sembra esserci soprattutto a Gaza, ma non solamente, anche negli altri territori occupati, nei campi profughi, un vero e proprio tentativo di genocidio da parte del governo Netanyahu contro la popolazione palestinese, per cui c'è un'urgenza a fare qualcosa che voi avete intercettato pienamente con delle pratiche che, seppur possono essere piccole, in questo deserto in cui il conflitto rispetto a queste grandi manovre di morte non sono granché, è già tanta cosa. Ma com'è andata questa giornata del venerdì del 10? Perché appunto, seguendo un po' la cronaca della giornata, poi dopo il blocco ci si è poi anche spostati in corteo proprio verso la sede di ZIM, che è appunto questa grande compagnia israeliana navale.
Sì, il blocco è cominciato alle 6 del mattino e devo dire che a quell'ora c'erano sicuramente più persone di quanto ci aspettavassimo. Parliamo di diverse centinaia di persone, sicuramente più di 500 tra le 6 e le 8. Poi, non essendo una giornata di sciopero, quindi senza la copertura sindacale, chiaramente molti poi sono dovuti andare a lavorare, quindi i numeri sono un po' scesi verso l'andamento della mattinata. Comunque abbiamo fatto effettivamente un corteo, diciamo, sì, verso metà mattinata, come dicevi, verso la sede della ZIM, che contemporaneamente ha nello stesso edificio anche la sede del terminal che ospita le Bari. E, diciamo che il corteo avrà avuto numeri intorno ai 200-250 persone, considerando però che mentre si svolgeva il corteo veniva mantenuto il blocco del varco, per cui i numeri erano suddivisi in due situazioni. Da aggiungere forse c'è il fatto che la chiamata era per bloccare un varco, ma i numeri poi ci hanno permesso di bloccarne due, perché ce n'era uno sufficientemente vicino, per cui si è sicuramente bloccato il varco principale di ingresso container, ma anche quello verso i traghetti. Sicuramente, essendo un blocco annunciato, questura e terminalisti si sono organizzati, forse non facendo partire un po' di camion direttamente dai magazzini, quindi facendone arrivare meno e facendo defluire più rapidamente, però comunque si è creato un significativo ingorgo sulla via esterna al porto e anche in quella, insomma, anche un congestionamento interno, quindi magari non un blocco effettivo. I varchi in porto poi sono quattro, per cui per bloccarli tutti e quattro, insomma, serve una presenza abbastanza massiccia. Però comunque penso che un danno sia stato fatto e comunque è stata una buona giornata. Il blocco è durato 7 ore, quindi diciamo dalle 6 alle 13, tanti interventi, una composizione abbastanza, diciamo così, eterogenea, sicuramente sostenuta da USB e da Sicobas come principali sindacati presenti, ma anche una decisiva presenza dell'area libertaria e direi tanti giovani. Come punto forse critico da rilevare una scarsa presenza di una componente araba, che ha invece scelto di fare un corteo nel pomeriggio. Questo probabilmente è un legame, un tentativo di connessione ancora da tentare di sviluppare, però comunque diciamo che la nostra valutazione è sicuramente positiva, ecco.
Invece, per quanto riguarda lo sciopero di venerdì prossimo, c'è già qualche idea? Ricordiamo che il 17 novembre è stato indetto uno sciopero riguardo sempre alla contrarietà alla guerra, e se c'è qualcosa che si muove già, e se c'è qualche tipo di progettualità per portare avanti questa idea di blocchi, di contrapposizione alla guerra in corso.
Ma diciamo che per venerdì si intrecciano dinamiche sindacali e
Certo.
mobilitazioni abbastanza diverse, nel senso che c'è sia lo sciopero di USB del pubblico impiego, lo sciopero di CGIL e UIL contro il governo, diciamo così, che però si permette di non avere neanche una riga nei volantini sulle guerre in corso in questo momento. E poi c'è lo sciopero del privato, del Sicobas, quello invece formalmente chiamato contro la guerra e solidarietà alla Palestina. E poi c'è la mobilitazione degli studenti già lanciata, quindi al momento è un po' difficile capire quali iniziative ci saranno, e il varco, la fine del blocco di venerdì ha deciso di lanciare un'assemblea per questa settimana, proprio per immaginare poi come proseguire, per cui penso che eventuali iniziative o anche momenti di supporto, per esempio quello che potrà essere una presa di iniziativa da parte degli studenti, verranno discusse e decise nell'assemblea che dovrebbe esserci mercoledì. Però ecco, non ci sono altri appuntamenti ballo, ecco.
Invece di fare anche un'altra domanda, visto che il discorso sulla guerra da parte degli amministratori locali, ma anche del governo, è un discorso che naturalmente tende a voler annichilire qualsiasi tipo di opposizione reale. E abbiamo visto soprattutto nel mondo del lavoro che quando un minimo di conflittualità viene messa in campo è un attimo che poi arrivano le accuse tribunalizie di qualunque tipo, e visto che quando si è in guerra la propaganda tende subito ad affibbiare facili nomenclature. Abbiamo visto peraltro qualche settimana fa un sindacalista di Lille che ha scritto un comunicato contro Israele, venirsi appioppata l'accusa di terrorismo. Sarebbe interessante anche vedere se ci sono state delle espressioni, delle opinioni da parte degli amministratori genovesi riguardo a quello che è accaduto, che cosa hanno detto rispetto all'ultimo blocco, appunto quello di venerdì 10.
Ma guarda, allora, nei giorni precedenti al blocco, ti direi che quasi sì, la totalità dei giornali locali non ha speso una riga per parlare della manifestazione, benché fosse annunciata in ogni modo e benché Calta abbia una visibilità sui social e sui media di solito abbastanza ampia. Quindi il tentativo abbastanza riuscito dal mio punto di vista è stato quello di renderla invisibile, direi. Anche successivamente, a parte qualche articolo online sulla carta, non è uscito nulla, per cui non essendo nessun articolo è difficile sapere come hanno percepito gli amministratori dell'autorità portuale o i telegiornalisti direttamente quello
silenziati in pratica, quello con un presidio al porto di 500 persone che poi si muovono in corteo viene completamente praticamente ciò che purtroppo in questi tempi qua di deserto non esiste nel mondo della notizia, è di fatto un far sì che, se non per le persone che vi partecipano o per delle tensioni, quella cosa non avvenga. Anche questa è una strategia che abbiamo visto alternarsi a quella della criminalizzazione assoluta, dell'identificare il nemico assoluto in chi si oppone a qualche tipo di politica, che sia di guerra o meno, l'altra appunto quella del silenzio. Quindi questa è stata la strategia per questa occasione di venerdì scorso. Io ti ringrazio e naturalmente terremo sempre i microfoni a disposizione per quello dovesse accadere ancora qualcosa nel porto di Genova. Ci auspichiamo appunto che continui ad accadere, perché è uno dei pochi luoghi che ancora preserva un minimo di coscienza riguardo a certi meccanismi che riguardano il locale che attraversiamo e che ci collegano direttamente alla guerra.